tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
E allora, ufficialmente, buongiorno a Boris Sollazzo, Marco Muscarà, il Sollazzo e Pappagallo. Ciao Boris, buongiorno. Ciao Marco, buongiorno. Come state? Buongiorno. Come avete passato questa settimanella, questi giorni in cui non ci siamo visti? Tutto bene?
Ci sei mancato tantissimo.
Io, sai che ho detto, sono andato in Israele solo e unicamente per poter raccontare ai nostri ascoltatori di questa esperienza, perché insomma, no, magari può far piacere. È una vacanza che io avevo colpevolmente sempre un po' snobbato, no? Cioè, vabbè, Israele, quando mi capirà, invece un po' posto meraviglioso, veramente sorprendente.
Storia,
sì, so che tu, insomma, vabbè, poi magari se ti va lo racconterai tu, però diciamo che tu sei stato mai Marco?
Stato, è relativamente Bacci. A portata di mano, tra l'altro,
sì,
no?
Ma sono 3 ore d'aereo, tra l'altro, esatto. Per un weekend lungo si può fare tranquillamente,
no,
poi
se
magari
non sbaglio c'è un'ora di, se non ricordo male,
c'è un'ora di fuso orario,
quindi
stanno un'ora
avanti. Il ritorno è anche comodo perché dura 2 ore, di fatto.
Esatto,
cioè,
esattamente.
Nel senso, dura sempre quello che deve durare, però arrivi guadagnando un'ora.
Senti, visto che in questo spazio si parla di cinema, mi veniva in mente di chiederti, se ti viene in mente, ma lo chiedo anche ai nostri ascoltatori, perché sai che quando uno fa un viaggio poi ha voglia di ributtarcisi dentro dopo, no? Quindi di leggere. Io mi sono ripreso Guy Delisle, che ha scritto questo bellissimo, questa bellissima graphic novel che si chiama proprio Cronache di Gerusalemme, che vi consiglio, che avevo letto già prima ma che adesso rileggerò chiaramente alla luce del fatto che ho visto Gerusalemme. C'è anche Joe Sacco, che ha fatto una bellissima graphic novel sulla Palestina che si chiama Palestina, che vi consiglio anche quella lì, che è ovviamente da un punto di vista
Joe Sacco, per intenderci, mentre Guy Delisle sono tutti e due giornalisti, solo che Guy Delisle, diciamo, è un resident journalist alla Terzani, no? Cioè uno che arriva,
che vive e
racconta. Giusacco è proprio un reporter di guerra che ha raccontato diversi teatri di guerra e lo ha fatto con quello stile, quindi sono proprio anche proprio due
visioni diverse,
completamente,
certo,
diverse.
Certo. Beh, però è bello, no? Poi metterli insieme per tirare fuori qualche cosa di interessante. Detto questo, quindi a parte le letture, i film o le serie TV, diciamo che in qualche modo, penso Gesù di Nazareth di Zeffirelli o altre, che diciamo, o anche più recenti, che sono in qualche modo girate o che respirano quel tipo di contesto, te ne vengono in mente qualcuno?
Ma
anche
tanti,
serie TV?
Tanti, perché Israele è forse una delle più fertili produzioni televisive e cinematografiche. Hanno avuto una creatività incredibile in tempi non sospetti. Io ho avuto la fortuna che, appunto, avendoci vissuto di fatto 6 mesi, me ne sono innamorato e quindi tante cose le avevo viste prima. Poi a un certo punto, quando sono arrivati i satelliti anche in Italia, mi sono concentrato nel prendere, diciamo, quell'astra che prendeva i canali israeliani. E che ti posso dire, cioè, i più famosi sono Walzer con Bashir, Lebanon ha vinto il Leone d'Oro. Walzer con Bashir è una graphic novel al cinema che racconta il dramma di Sabra Shatila, cioè il primo momento vero in cui l'opinione pubblica israeliana si è spaccata ed è arrivato il pacifismo. Cioè prima di allora un vero momento pacifista in Israele non c'era, era un paese in guerra, era un paese che era compatto nell'essere come dire contrario a qualsiasi forma di mediazione con chi voleva buttarli a mare, perché poi bisogna sempre ricordare che gli arabi non hanno mai detto troviamo una mediazione con Israele ma buttiamoli a mare. È stato esattamente questo quello che è. Sabra Shatila, che tra l'altro tutti pensano sia una strage fatta ad opera degli israeliani, in realtà che per gli israeliani è peggio. Sabra Shatila è semplicemente una strage fatta da altre due fazioni in cui gli israeliani, che avevano il compito di stare di presidiare il territorio, non fanno nulla per 3 giorni e quindi insomma c'è uno spargimento di sangue. A livello di serialità TV, poi mi dicevi anche cose ambientate, La donna che canta è bellissimo, per esempio. Credo che lui sia quebecois, canadese,
sì.
E il film è pazzesco, era stato alle giornate degli autori. A livello di serie, non so quanti lo sanno, però, cioè, la versione originale di In Treatment è israeliana ed è clamorosa.
Quello con Castellitto in Italia. Quella che poi ha rifatto Castellitto in Italia.
E la cosa interessante è che la versione italiana, che secondo me è molto bella, soprattutto nel personaggio di Guido Caprino e nel personaggio di Sergio Castellitto, si richiama più alla serie israeliana che a quella americana, che invece è molto connotata a livello americano, ma ancora di più mi pare che si chiamasse Prisoners in the War, che ovviamente ha invece un nome, una sola parola israeliana che adesso non mi ricordo. Anche Homeland è israeliana, cioè nasce da... Quindi è la base, se vuoi, dell'immaginario collettivo su cui abbiamo costruito questa nuova moda delle serie.
Sì.
E a livello cinematografico è un paese di una complessità assoluta, ma mi viene in mente pure Vai e vivrai di Radu Mihaileanu, no? Radu Mihaileanu, l'abbiamo raccontato varie volte, famoso per Trandevi, manda il copione a Roberto Benigni per fare il matto del villaggio. Roberto Benigni 8 mesi dopo fa La vita è bella,
rispetto parlando del sì, senso e devo buono. Dire,
Radu Mihaileanu l'ha presa sempre bene, non la racconta mai questa storia. Lui fa Vai e vivrai ed è una visione all'interno di una famiglia, una sorta di Novecento, però fatto in versione molto moderna, anche, non dico di commedia, ma di melodramma moderno, della storia di Israele. Della storia di Israele vista però da uno sguardo molto diverso, perché poi anche Israele è un luogo, diciamo, grazie alla legge del ritorno, in cui la contaminazione è costante, cioè non c'è un vero israeliano, uno che è nato in Israele, sono quasi tutti 6 milioni persone che vengono da fuori e che portano il loro portato culturale e che sono anche radicalmente diversi tra loro, cioè i russi israeliani, certo. Sono quasi 1 milione, sono totalmente
tantissimi
diversi.
Tantissimi russi, ho incontrato tantissimi, una comunità pazzesca, sì, di russi.
Beh, se vediamo, pazzesco. È uno dei pochi paesi che ha ancora rapporti poi con in qualche modo. Anche,
ma sai, proprio per questo motivo qui, tra l'altro
quella,
gli dicevano...
Quella poi è una storiaccia, perché praticamente la legge del ritorno aveva maglie molto larghe, perché a un certo punto serviva in qualche modo riempire il paese. I russi sono tra i pochi che possono dire di aver fregato gli israeliani, perché tantissimi fanno documenti falsi in cui dimostrano di essere ebrei, non lo sono, ma approfittano per poter emigrare facilmente in un luogo. Mentre io, per esempio, che c'è stato un momento in cui volevo emigrare in Israele, avevo fatto l'Ulpan, stavo studiando l'ebraico, non potevo perché non avevo, diciamo,
radici di quel tipo. Vabbè,
Israeliane,
ci fermiamo un secondo.
Lì, per esempio, quel 1 milione sono stati determinanti per tutte le elezioni degli ultimi 20-25 anni e per la svolta conservatrice.
Wilco, Jesus, eccetera. Poi continuiamo a chiacchierare su questo e su altri temi, perché naturalmente un accenno anche, un focus anche sui film in uscita in questo weekend.
Radio Rock Podcast.
Wilco con Jesus eccetera su Radio Rock alle 9:21. Tu, Marco, ne hai visto qualcuno di questi film o serie TV che hanno citato i nostri ascoltatori, o ne hai altre da consigliare?
A me
è venuta, tema israeliano.
È venuta in mente Unorthodox, come chiaramente non è l'ambientazione Israele, ma la tematica, insomma, è quella della comunità ultra ortodossa, quindi questa fede che poi incide anche nella società.
E a questo proposito c'è anche, giustamente ricordava Marco, un nostro ascoltatore, Schitzel, credo che sia, che è un'altra serie dedicata a quelle
prima, arrivata prima, e la protagonista stava anche in Schitzel.
Qual è più bella tra le due? Qual è da vedere tra le due?
Secondo me Unorthodox ha un'incredibile capacità di sintesi, cioè, se non ricordo male sono quattro
puntate, da meno di un'ora,
ed è impressionante la forza. A livello di complessità Schitzel è meglio, cioè per capire realmente come funzionano le cose, Schitzel è un passo in più, però Unorthodox veramente con uno sforzo ulteriore poteva diventare un grandissimo film, e poi lei è pazzesca, cioè lei è veramente pazzesca. Però pensateci che noi questa cosa la viviamo da sempre, no? Perché che cosa ha fatto Woody Allen per 30 anni se non portarci nelle comunità ebraiche e raccontarci le sue contraddizioni? Lo ha fatto in commedia, però insomma noi siamo imperniati, quando noi facciamo... A me fa molto ridere, no? Siamo ossessionati, una parte di questo paese è ossessionata dalle radici cristiane, no? E non ci rendiamo conto che gran parte della nostra cultura è impregnata di quella cultura ebraica che poi combatti per motivi ideologici, e invece probabilmente è molto più costitutiva del pensiero, soprattutto europeo, di quanto possa essere quella delle radici cristiane. In questo senso non è un caso che, per esempio, Woody Allen sia amato negli Stati Uniti, ma in Europa è considerato un grandissimo maestro, mentre se adesso, adesso che si sta ritirando, se vai a vedere i giornali americani dicono ma Woody Allen fanno questi long form in cui dice sì, ma Woody Allen è stato davvero un grande regista.
Beh, Woody Allen pongono... che però sta vivendo una, soprattutto in America in realtà, un momento di revisionismo in generale,
ma
su
lui non,
la sua opera,
lui non è mai stato considerato un Hitchcock, cioè non come, per noi è come Fellini in qualche modo, no? Lì no, perché parla molto di più a noi che di quanto parli a loro, nonostante ti racconti spesso e volentieri New York, la comunità ebraica di New York, però insomma in questo senso secondo me è affascinante, perché senti qualcosa che fa parte di te, non lo sai, insomma.
Senti, intanto scrivono: la seconda cosa che mi viene in mente quando penso a Israele è Gal Gadot, la terza è Natalie Portman, poi fate voi.
Sì, Natalie Portman è tra l'altro cresciuta in un kibbutz. Infatti, insomma, io ricordo ancora che il momento forse più eccitante da uomo e da giornalista è stato quando ho intervistato Natalie Portman, che era piuttosto annoiata, perché purtroppo, va detto, quando vengono intervistati dai giornalisti italiani un po' hanno pregiudizi, un po' hanno ragione, perché fanno delle interviste incredibili.
Sì.
Le stesse domande,
in senso negativo.
E vedevo che lei, insomma, invece a un certo punto eravamo in cinque, ma parlava solo con me e un altro collega che allora stava a Leggo, perché facevamo domande probabilmente un po' più interessanti. A un certo punto gli ho detto: sai, io sono stato in kibbutz, volevo chiederti se ti va di raccontarmi un po' quell'esperienza. E lei fa, dice: ah, ecco, adesso capisco tutto, e mi fa un sorriso, per cui io...
E poi avete fatto all'amore, no? Vogliamo ricordare.
E la cosa bella, no, la cosa bella che mi ricordo di questa cosa di Natalie Portman è che io da quel momento in poi ricordo tutto prima. Da quel momento in poi noi parliamo altri 10 minuti e io non ricordo niente. L'unico motivo per cui riesco a scrivere quell'intervista è che era registrata.
Sì. Attenzione, e la cosa che Natalie Portman ha messo una polverina nel bicchiere di Boris Solazzo.
E la cosa che mi sorprende, sì, alla Bill Cosby. E la cosa che mi sorprende è che io riuscivo a parlare fluentemente con Natalie Portman, nonostante il mio cervello fosse ovviamente...
Era l'amore che ti faceva parlare.
Completamente
vai
altrove.
E vivrai ti spacca il cuore, ci scrivono.
Vai e vivrai è bellissimo, perché vai e vivrai... Allora, non c'è nessuno, sai, la cosa che dicevamo sempre, no? Harry e Pezzi, la battuta, il cognato arriva da Woody Allen e gli fa: che cosa mi dici dei 6 milioni di ebrei morti nell'olocausto? E lui risponde che i record sono fatti per essere battuti, che è una battuta che può fare solo Woody Allen. Ecco, vai e vivrai, Israele è raccontata come solo Radu Mihailanu può raccontarla, perché ha già raccontato l'olocausto, perché è considerato come solo gli scrittori israeliani possono raccontare dall'interno la guerra in Medio Oriente, perché hanno una capacità critica, ma anche il fatto di essere stati là dentro, di aver perso in alcuni casi di aver perso un figlio. Io ricordo.
Senti, invece questa la vai a vivere. Invece un bellissimo documentario sullo zoo palestinese, Monica Waiting for Giraffes, se l'hai visto.
Bellissimo, bellissimo.
E anche una bella serie sulla zona è Fauda, bella serie.
Fauda secondo me è la cosa anche tra l'altro più equilibrata, più intelligente, pur essendo molto dura su tutto ciò che è la parte più politica e bellica, diciamo. Fauda secondo me ha in qualche modo anche un'eredità da Munich, no? Da quel tipo di complessità di chi ha voglia di raccontare l'enorme contraddizione di quel paese. Cioè, quello che noi non dimentichiamo di Israele è che Israele è un paese che nasce dall'errore più grave che l'Europa ha fatto, cioè permettere l'olocausto. Permesso l'olocausto, questi cercano un posto dove stare, non possono più stare in Europa, è impossibile, perché chiaramente no, sarebbe un pericolo per l'Europa stessa, e fanno di tutto per non dargli niente. Loro si prendono un posto, e in quel posto ci sono tutte le contraddizioni che prima erano in tutto il mondo, tra ghetti, cose e via dicendo.
Sì. Si concentrano
in una lingua di terra.
Questo magari lo approfondiremo poi nel podcast di Gad Israel, che l'argomento è complesso.
Per far capire, secondo me, perché tu dici un posto così piccolo riesce a produrre tanto cinema, tanto TV.
Stazione Birra presenta venerdì 7 ottobre British Tonight, i più grandi successi firmati da Muse, Oasis e Coldplay, sono andati da Remuse, Supersonic e Talk. Sabato 8 di Abason e i Comandanti, special guest Diego Spagnoli, sarà da tributo a Vasco Rossi. Domenica 9 Next Generation Live, sul palco Neve Ara, Cosmonauti Borghesi e Origami Smiles. Venerdì 14 invece in Monster of Tribute, il meglio di Led Zeppelin, Aerosmith e Slash, con Four Symbols, Aerosmith e Blondie and Beast. A Stazione Birra, via Placanica 172 a Roma. Per info e prenotazioni, stazionebirra.it, oppure chiamalo 06 7984 5959. Media partner è Radio Rock. E adesso, non potrebbe essere diversamente, ascoltiamo una band israeliana, loro si chiamano Orphaned Land e questa è la loro Brother.
Radio Rock Podcast.
Verdera, nuovo singolo. Questa mattina stiamo chiacchierando un po' su naturalmente tra pochissimo daremo anche delle indicazioni per quanto riguarda i film in uscita al cinema in questo weekend, ma stavamo parlando un pochino delle, visto che vi raccontavo del mio soggiorno ad Israele, in Israele per quest'ultima settimana, stavamo parlando anche così un po' di cose insomma cinematografiche e televisive a livello di serie TV dedicate o ambientate in Israele. Roberto ci scrive: a proposito di Radu Mileanu, il concerto è uno dei più bei film che abbia mai visto, non ha a che fare con Israele ma con l'ebraismo, sì. Il concerto, che dici, Boris?
Sì, era molto divertente, diciamo un classico di quel tipo di racconti, no? Cioè che cerca la strada della commedia e della storia collettiva per raccontare qualcosa di più profondo. Ve lo consiglio in originale perché a un certo punto siamo nella situazione in cui il doppiaggio
rovina,
a parte,
no?
Sì, a parte che i russi, c'è una parte con persone di lingua russa che vengono doppiate proprio così, ma a un certo punto ci sono talmente tanti,
in calabrese quindi vengono,
esatto, ci sono talmente tanti idiomi diversi che nel doppiaggio si perde, cioè a un certo punto nel film ci sono i sottotitoli e invece quelli parlano, quindi cambia proprio la trama a un certo punto.
Ma è quello del direttore d'orchestra che deve sciogliere l'orchestra, esatto, durante l'Olocausto, e poi fa finta di essere ancora un direttore di orchestra anni dopo, ricreandola in qualche modo e tornando a fare quel concerto, qualcosa del genere, no? Era il disco, senza spoilerare nulla, insomma. Aspetta, mi sembra fosse quello, no? Che rifanno l'orchestra del Bolshoi.
Però
allora un film meraviglioso israeliano è Tutti pazzi a Tel Aviv. L'hai visto? Me l'hanno consigliato, me l'hanno parlato bene.
Ma perché è vitalissimo, cioè nel senso, voi trovatemi una città italiana o europea che è come Tel Aviv, cioè in cui anche la voglia di divertirsi, no? Cioè io i concerti che ho visto in Israele non ho visti altrove.
Marco, fatti una settimana
facendo venire voglia proprio di andare
in bocca. Boris, vista la serie Mo, la sua vera storia di rifugiato palestinese in America, anche questa su Netflix mi incuriosiva.
Sì, carina. Molto carina, tra l'altro anche senza l'etica del buon selvaggio, che è quello che di solito quando tu vuoi fare qualcosa di politicamente corretto rischi di andare in quella direzione, invece funziona molto bene. Anche che se ne dica, la TV, il cinema e la letteratura israeliane sono molto laiche, cioè hanno una capacità, intanto difficilmente parlano di religione se non per criticarla aspramente, ma poi soprattutto hanno una visione anche dei presunti nemici molto più complessa. È vero che come da noi c'è un'elite culturale che è molto a sinistra, tende al pacifismo, che non corrisponde poi alle percentuali leali degli elettori che ci sono, però è vero anche che c'è una riflessione su quello che accade molto molto forte.
Allora, per quanto riguarda la letteratura, suggerisco Escol Nevo per una sorprendente scoperta, La simmetria dei desideri assolutamente da non perdere. A me non ispira particolarmente Escol Nevo, che tra l'altro è quello
di
Tre piani di Nanni Moretti, film molto criticato tra l'altro.
Però a me era piaciuto, a me piace anche Nevo.
Non l'ho letto però.
È un genere, che in Israele c'è spesso, okay. Cioè quello del... È una specie di what if senza il what if, cioè nel senso che poi tutto succede davvero, cioè c'è un qualcosa che accade e che cambia le vite degli altri, quindi accade realmente, non è un what if, sì. Però di fatto lo è per il lettore, no? Cioè se io mi fossi arrivi a un grado di medesimazione tale che non puoi non pensare, se io fossi in quella situazione che cosa mi succede.
Quello che invece vorrei consigliare è, perché l'ho letto, è Edgar Keret, che è un autore molto divertente, edito da Feltrinelli. In Italia All'improvviso bussano la porta, per esempio, è una raccolta di racconti surreale, sfrontata, grottesca, molto molto interessante. E poi parlavamo prima di graphic novel, c'è una graphic, vabbè, naturalmente Cronaca da Gerusalemme è il racconto abbastanza, diciamo così, tra virgolette obiettivo di Guy Delisle che va a Gerusalemme. Poi c'è Giosacco con Palestina, però c'è anche una scrittrice israeliana che si chiama, anzi credo che sia lei americana ma ebrea, che è andata a vivere in Israele, che si chiama Sarah Griden, se non sbaglio, e lei ha scritto questo libro, libro a fumetti, sempre Rizzoli Lizard, che si intitola Come capire Israele in 60 giorni o meno. Quindi ve lo consiglio perché è un libro molto interessante. Chiudiamola qui perché sennò allunghiamo troppo. Il concerto è bellissimo. Allora, ci scrivono
a questo punto, però do un consiglio anch'io. Io vi consiglio Asaf Gavron, che ha fatto un libro che si chiama Idromania. Vi dico solo la trama, non potrete non leggerlo. Nel 2067 il mondo è preda a una siccità devastante. Incredibilmente Cina, Ucraina e Giappone sono diciamo le tre industrie che dominano, e a un certo punto si scopre che l'acqua sta tutta in Palestina, ed è il racconto di come un israeliano
mandami dico, il messaggio, che sono molto curioso, scrivimelo su
sì, perché cambia completamente il rapporto di potere tra i due paesi. Ed è pazzesco.
Ma perché gli americani capiscono qualcosa?
Bene, 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 poi ancora vai, sentiamo.
Era tantissimo che non vi sentivo insieme. Il sollazzo del pappagallo.
Sì, siamo noi.
Che bello.
Che bello, che bello.
Erano tre anni che non facevamo radio insieme.
Possibile che ho visto il trailer di un action movie con Babbo Natale nel ruolo dell'eroe con armi ed esplosioni? Me lo sono immaginato? Oppure sono così a corto di idee? Babbo Natale action.
Non l'ho visto neanche
movie.
Io, non te lo so dire.
Vabbè, vai, vedremo.
Però potrebbe essere.
Vedremo. Intanto arrivano in Mando Diao, nuovo singolo, si intitola Fire in the Hole.
Radio Rock Podcast.
E allora, Colum McCann, sì, assolutamente sì, un artista, uno scrittore irlandese che scrive questo libro, Aber Eugen, molto molto bello, che è un diciamo un incontro, diciamo così, tra un ragazzo israeliano e uno palestinese, molto molto interessante, assolutamente da leggere. Comunque, ci mandano il link di quel trailer con l'action movie.
Sì, no, è vero, si chiama Violent Night, uscirà il 1 dicembre, prodotti in una notte violenta e silenziosa, e Santa Claus, Babbo Natale, non è un cattivo, ma è una sorta di punitore che punisce chi si è comportato male, praticamente sparandogli, una sorta di Babbo Natale alla Futurama, come era inteso insomma nel cartone
animato.
Niente
carbone piombo.
Esattamente, insomma, qualcosa del genere, un thriller anche un po' splatter, lo definiscono.
Bene, bene. Allora, ciao Radio Rock, Rock Show, Boris, potresti ripetere il nome del libro di cui hai parlato?
Idromania
di
Asaf Gavron.
Asaf Gavron, benissimo. Allora senti, intanto io ti dico, escono in questo weekend Ticket to Paradise di Al Parker, Etching, La forma del male, l'horror di Anna Bergholm, Everything Everything All at Once, e poi Gli orsi non esistono. Da dove partiamo?
Allora partiamo da Ticket to Paradise, perché in un
Clooney,
momento come questo,
George Clooney, Julia Roberts.
Ma sì sì, in questo momento è il classico film da cartellone che è impossibile non notare. Lo capite immediatamente che tipo di film è, no? L'estetica anni 90, loro pure sono vestiti anni 90, è una cosa che all'inizio ti verrebbe voglia di strappare il cartellone a morsi, poi cominci a vederlo e in fondo tu, se vedi in un cartellone Julia Roberts e George Clooney, cosa pensi di andare a vedere? Un film degli anni 90.
Sì.
Cosa vai a vedere guardando Ticket to Paradise? Un film degli anni degli 90. Anni 90.
Ok, perfetto.
Dina, scusa. Anche la locandina è esattamente una locandina anni 90. Sì. Cioè,
sempre,
loro due...
Ma il vestito di lei, sì, sì, sì. Lui che è vestito come in Ocean's 11 e 12. Tra l'altro, Ocean's 12 è dove si erano già incontrati sul set. Molto divertente, perché invece di evitare i cliché, li prende tutti. Proprio li inanella tutti uno per uno. Ed è la sua forza, perché da una parte c'è questa nostalgia per le commedie romantiche degli anni 90, che sì, erano carine, ma non erano spettacolari, però in qualche modo forse non erano state apprezzate quanto meritavano, tra Meg Ryan e compagnia. E il racconto è di questa figlia che mette insieme questi due genitori che si sono separati perché si erano messi insieme molto giovani. La figlia è l'unica cosa che li unisce. Si rilaurea, hanno per lei un'idea di futuro brillante, ma lei ai tropici, dove sono andati a festeggiare, si innamora di un pescatore di alghe, rimane là e a questi due radical chic americani sostanzialmente gli toglie la terra sotto i piedi, e quindi si alleano per cercare di riportarsela indietro, no? Ora, dopo un quarto d'ora tu sai come finisce, quale sarà la battuta finale, più o meno tutto quello che dirà George Clooney e quasi tutto quello che dirà Julia Roberts, però te lo vedi con questo sorrisino, no? Come a Natale, quando sai che ci saranno i regali, ci saranno le cose e tutto quanto, però è quella roba rassicurante che viene, ti abbraccia, senti proprio George Clooney che ti abbraccia davanti, Julia Roberts che ti abbraccia dietro e dice è per questo che ti vogliamo bene,
comfort zone, diciamo.
Ma proprio una comfort zone epica,
il film da 6 e mezzo che fa bene al cinema, però perché la gente
fa bene
comunque...
la tua salute in qualche modo, perché insomma è quello che ti aspetti, capito? Okay, cioè, okay. È un po' come scrivi Paniconi, scrivi Maurizio, no? Cioè che tu finché non lo senti non stai tranquillo.
Bene, questo era Ticket to Paradise, sì. Poi Etching alla forma del male, che
Etching alla forma del male, buon horror, siccome stiamo quasi finendo non vado oltre, nel senso un buon horror con una preadolescente come protagonista, molto molto interessante alcune delle idee. Secondo me l'horror ha un problema, che funziona talmente bene che fanno un'enorme fatica a innovarlo, cioè quindi
vanno sul sicuro.
Sì, qui lo vedrete, non voglio dirvi neanche la trama perché sennò evidentemente già vi faccio arrivare a più o meno ai primi 20 minuti del film. Ci si accontenta di una buona idea, magari di un casting interessante, anche nel senso di un protagonista un po' diverso, scritto in maniera un po' diversa, però poi corre dritto su un'autostrada, e lì invece non è tanto comfort zone, perché è più difficile rispetto a 20-30 anni fa avere paura, e quindi per avere paura tu mi devi anche portare in un posto scomodo, insomma.
Bene. Everything Everything All at Once, e i dorsi non esistono, chiudiamo con gli ultimi due, vai.
Allora, è una, secondo me è uno dei film di cui si parlerà nelle prossime settimane, nel senso che ha una sua gentilezza, una sua grazia, che però contrastano con lo stile dei fratelli Russo, che ha uno stile anche ruvido, muscolare. E l'idea secondo me è geniale, cioè prendere un action movie e non epicizzarne la violenza. Che un po' mi ricorda, adesso non mi ricordo qual era il film, però l'ultimo film di Brad Pitt, che non mi ricordo il titolo, in cui lui è un sicario e arriva sempre qualcun altro ad ammazzare o a far morire, o comunque muore il suo obiettivo, e quindi lui di fatto è un sicario che non riesce ad esercitare, è cinico come un sicario, farebbe fuori chiunque, ma la fortuna fa sì che lui non debba mai farlo. E funziona, secondo me funziona alla grande, è un ottimo film, è molto divertente, è ben fatto, ed è la dimostrazione che nel cinema puoi fare veramente quello che vuoi, nel senso che se lo fai bene e se hai dei buoni attori e se hai un buon regista, anche il progetto più assurdo, cioè un action movie senza violenza, un action movie senza, diciamo, inseguimenti, senza i cliché dell'action movie, lo puoi fare se riesci a costruire una struttura narrativa e di immagini molto molto interessante.
Okay. Bullet Train, quello di
Bullet Train, bravo. Sì. Cioè, c'è questa tendenza ultimamente ancora molto rasoterra nel cercare di rompere, cioè di giocare sul politicamente il politicamente scorretto, nel senso che il problema del politicamente scorretto è che tutti i film di genere, horror, action movie e via dicendo, si fondavano su cliché politicamente scorretti. Allora tu l'unica cosa che puoi fare di veramente politicamente scorretto è giocare
nel
campo del politicamente.
Dobbiamo chiudere, manca gli orsi non esistono.
Panachi, odio l'idea di un film necessario, ma questo continua ad essere arrestato per prendere posizioni giuste. Credo sia il terzo arresto, per questa volta per l'arresto di due colleghi. Io lo vorrei proprio a casa, lo vorrei legare al mio divano letto per farlo smettere di andare in galera, e continua a fare film con cui ovviamente ha ulteriori problemi. Questo è un film che secondo me anche a livello di linguaggio è geniale, perché è praticamente un documentario fatto nella nel suo paese, chiaramente fatto tra l'altro come si chiama adesso, non smart working, vabbè, fatto per interposta persona, insomma, okay. lui è costretto a casa, ovviamente, certo. È costretto in galera, e poi una parte di finzione fatta in Turchia su due esuli che ragionano sul significato di esilio anche in patria, ragionano sul significato di straniamento. Fa impressione, perché è un film che non poteva sapere di quello che sarebbe successo in Iran in queste, queste ore, e tu ti ritrovi il ritratto perfetto anche in un altro contesto della brutalità e della ottusa violenza che c'è in questo momento in Iran. In un altro contesto però tu ti rendi conto immediatamente che quello che vedi là rende possibile quello che vedi sui telegiornali, cioè che è assolutamente credibile. E in questo devo dire Panachi, al di là di che molti miei colleghi dicono che lui ha, diciamo, è diventato un maestro soprattutto per i suoi problemi personali, non è assolutamente vero. Secondo me è l'unico vero erede di Kiarostami, che non parlava mai di politica, erano tutti film politici.
Benissimo, chiudiamo qui, anche così per dare una risposta a chi ci scriveva che parliamo troppo poco di Iran, ma vabbè, e abbiamo parlato di Israele stamattina, ma per un motivo molto preciso, cioè di Iran continueremo a parlare naturalmente, come abbiamo fatto anche i giorni scorsi. Ah, grazie,
bravi, bravi al premio Afrodite, dove tutte le donne premiate si sono tagliate una ciocca di capelli.
Grazie, a settimana prossima col Solazzo e Pappagallo, fra pochissimo Gagarin con Boris, Marco e Tatiana. Ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.